qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Qui Radio Nazionale Veneta, vi stiamo trasmettendo dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. Oggi andremo a controllare, vedere, verificare, analizzare, mettiamola come vogliamo, ancora sul pericolo di guerra, i tre fronti in dove in questo momento la guerra è più vicina, anzi c'è già, e le conseguenze che possono avere questa guerra nei confronti del resto dell'umanità, perché qua stiamo parlando alla situazione attuale di un problema che riguarda non solo i paesi coinvolti nella guerra o vicini ai confini della guerra, ma si tratta un po' di tutti noi. Ecco, voi vi ricordate che ogni tanto qualcuno tira fuori l'orologio dove si dice quant'è vicino la guerra, quanto ci manca la guerra, quanti minuti, quanti secondi. Ecco, possiamo dire così che ormai siamo vicini alla guerra e siamo sotto i 60 secondi. Ecco, dove si trovano questi conflitti? La guerra dove ha il suo innesco? È in Europa, e parlasi della Ucraina, e in Medio Oriente, parlasi dell'aggressione terroristica all'Israele, e parlasi soprattutto della Cina. Il problema centrale in questo momento non è in Europa e neanche nel Medio Oriente, nel senso che questi sono due territori che sono vincolati alla guerra, ma il nodo, lo scontro finale, lo scontro decisivo, più che finale, proprio decisivo, è in Estremo Oriente. Ecco la Cina, perché al mondo in questo momento esistono due potenze importanti, forti, superpotenze. E una è gli Stati Uniti e l'altra è la Cina, la Repubblica Popolare Cinese. Ecco, in che cosa si differenziano queste due potenze? Queste due potenze si differenziano in un elemento fondamentale, l'imperialismo americano, che si è costruito dopo la Seconda Guerra Mondiale, si è preparato prima, tra la Prima e la Seconda Guerra Mondiale, poi con la Seconda Guerra Mondiale si è costruito il suo impero, ha sostituito gli imperialismi decadenti francesi, inglesi, e loro sono entrati e hanno praticamente conquistato e diretto il mondo per una serie di, per un certo periodo, senza incontrare grossi antagonismi, perché l'altro antagonismo era l'Unione Sovietica, ma l'Unione Sovietica in quel periodo aveva da ricostruire il suo interno, aveva da ricostruire il suo mondo, e quindi gli Stati Uniti avevano libertà di agire come ritenevano più opportuno. Dopo, negli anni 60, con la guerra del Vietnam, ma non solo con la guerra del Vietnam, ma con una serie di lotte di liberazione dei paesi del terzo mondo, anche l'imperialismo americano è entrato in una crisi, e la stessa Unione Sovietica, che voleva in parte sostituirsi all'imperialismo statunitense, non c'è riuscita per una serie di ragioni che non andiamo a valutare. Ecco, poi è successo la caduta del muro di Berlino, che tutti sanno, e ha portato al completo annientamento, distruzione dell'Unione Sovietica. Tanto è vero che l'Unione Sovietica non si è più chiamata l'Unione Sovietica, le alleanze che avevano costruito all'interno dei paesi conquistati, diciamo così, dopo la Seconda Guerra Mondiale, e stesso Comecon, il stesso patto di Varsavia, si sono disciolte come neve e sole ed è rimasta solo una potenza, e la potenza che è rimasta dopo la caduta del muro di Berlino è stato solo gli Stati Uniti. E lì si parlava del famoso mondo globalizzato, si parlava del famoso mondo unilaterale, e questo mondo globalizzato e questo mondo unilaterale cosa aveva al vertice? Al vertice avevano gli Stati Uniti. Se non che in questi 30 anni è sorta una nuova potenza, che ha avuto per certi aspetti la fortuna di partire da zero. La Cina praticamente era un paese, diciamo del terzo mondo, ma con una potenzialità umana notevole, ed sono partiti e hanno deciso di non fare più la lotta come faceva l'Unione Sovietica al suo tempo, ideologica, una lotta per il comunismo, ma hanno deciso di fare una lotta economica e si sono inseriti in tutte le aperture che il mondo, il cosiddetto mondo globalista, il cosiddetto mondo unipolare, li ha lasciate aperte. E allora, non teniamo presente che la Cina aveva una quantità enorme di oro e di dollari. E questo li ha sfruttati per fare andare in questa direzione. Ecco, cosa è successo? È successo a questo punto che gli Stati Uniti, ma soprattutto la Gran Bretagna, voleva impossessarsi dell'Europa, perché la lotta tra l'Europa e la lotta all'interno dell'Europa era tra chi? Tra la Germania e la Gran Bretagna. La Gran Bretagna ha tentato in due modi di penetrare all'interno e di impossessarsi dell'Europa, del MEC. È entrata nell'Europa, è rimasta nell'Europa alcuni anni, visto che non riusciva a cavare un ragno dal buco, è uscita dall'Europa, ha fatto il famoso referendum ed è uscita dall'Europa. Perché? E ovviamente la Gran Bretagna ha analizzato le ragioni per cui non è riuscita a impossessarsi dell'Europa e poi procedere ulteriormente con altre conquiste. No, non è riuscita a impossessarsi dell'Europa per una ragione semplicissima, che la Germania si era alleata con la Federazione Russa, sostanzialmente è questo, ha ricevuto materiale energetico praticamente a costo irrisorio. E naturalmente tra la tecnologia tedesca e le materie energetiche della Federazione Russa, la Germania ha avuto, diciamo così, 15-20 anni di assoluto predominio in Europa, ed era lei il traino dell'Europa, lei, la Germania, che trascinava l'Europa e che determinava l'Europa. Determinava i destini sostanzialmente dell'Europa. A questo punto è evidente che la Gran Bretagna cosa ha fatto? Ha fatto una mossa chiara. Bisognava a tutti i costi interrompere il flusso energetico dalla Federazione Russa alla Germania. Una volta interrotto il flusso energetico dalla Federazione Russa alla Germania, la Germania era in ginocchio, perché la Germania aveva costruito la sua economia sullo sfruttamento delle materie energetiche che la Federazione Russa gli forniva. Questo è stato l'elemento centrale per cui la Germania si è posta alla testa dell'Europa. A quel punto sono successi un fatto. Il primo fatto è stato il problema del Dieselgate della Germania, dove che insieme agli Stati Uniti e la Gran Bretagna, che avevano interessi coincidenti, hanno attaccato l'industria automobilistica tedesca dicendo che la Germania truffava sul diesel, sulle emissioni di fumo, eccetera, eccetera. E cosa è successo? È successo che ha trascinato sia la Germania, sia la Gran Bretagna, sia gli Stati Uniti, hanno non solo fatto pagare un prezzo altissimo in termini di denaro, ma questo non era un problema. ma hanno messo in discussione la validità tecnologica e la credibilità della Germania. E questo è stato il primo atto di guerra in Europa. Sì, diciamo che c'è stato anche il 14 con la storia della Crimea e del Donbass, ma l'elemento centrale è stato proprio il Dieselgate, che la guerra è partita col Dieselgate. Allora, cosa è successo poi? Avete visto che hanno fatto gli inglesi, la Gran Bretagna ha fatto di tutto per impedire che venissero, si fossero di accordi tra l'Ucraina e la Federazione Russa, Minsk 1 e Minsk 2. Quando hanno firmato, che hanno già firmato, che ci sono tutte le firme e tutto che si possono constatare, ha firmato che accettava l'autodeterminazione, più che l'autodeterminazione, l'autonomia del Donbass. È arrivato Johnson e ha detto a Poroshenko, ha detto evitare questo, prendere del tempo, perché noi vi armiamo, vi mettiamo nelle condizioni di sconfiggere la Federazione Russa. Questo è quello che è. E da qui è partita la guerra. È partita la guerra da questo momento. E qui, a questo punto, tutti sono intervenuti e si sono intervenuti, ognuno salvaguardando o volendo salvaguardare i propri interessi. Allora, a questo punto, l'Europa si è divisa. È chiaro che si è divisa. Cioè, l'Europa è composta da un blocco, diciamo così, nord-baltico, composto dalla Polonia, dalla Lituania, dall'Estonia, e dalla Norvegia, dalla Finlandia, dalla Svezia e dalla stessa Danimarca. Questo è un blocco che tenta di costruirsi una ragione per dominare l'Europa. Alla testa di questo blocco di nazioni c'è la Polonia. Il blocco del sud, che naturalmente non ha mai trovato un accordo, sarebbe la Germania, la Francia, la Spagna e l'Italia, che dovrebbero, chiamiamolo genericamente, un blocco, il blocco mediterraneo, che si contrappone al blocco del Baltico. Ecco, è evidente che chi la guerra, poi sono intervenuti gli americani, eccetera, ma questo perché credevano di indebolire definitivamente la Federazione Russa, per poi dedicarsi alla Cina. Loro speravano che in un paio d'anni eliminare la Federazione Russa, ridurla in uno stato di non essere più capace di entrare nel contesto internazionale e dedicarsi direttamente alla Russia, dedicarsi alla Cina. A questo punto, non essendo in 2 anni e mezzo ormai riuscita a compiere questo, gli Stati Uniti stanno ritirandosi dalla Federazione, dall'Ucraina, e è solo questione di tempo. Tanto è vero che Blinken, dopo che hanno insultato in tutti i modi Putin, ha detto che si può trattare anche con Putin, basta che Putin voglia la pace. Ecco, voglia la pace, non voglia continuare la guerra, eccetera. È evidente a questo punto che a mio avviso c'è già un accordo tra la, non un accordo, comunque c'è una cosa che si può intuire, che la Federazione Russa vuole il Donbass e la Crimea. Questo è fuori discussione, non è in discussione questo. E la Polonia vuole Leopoli e tutta la regione che è attorno a Leopoli, che sarebbe la vecchia Polonia. Lì c'era la Polonia, che è stata data all'Ucraina, perché la Polonia ha ricevuto dalla Unione Sovietica, ha ricevuto parte della Germania, dei territori tedeschi, e c'è stato questo scambio, e che però adesso a mio avviso sono disposti sia la Federazione Russa sia la Polonia, una a accettare Leopoli e l'altra a accettare Donbass. E chi si trova in difficoltà estrema, perché non riesce a essere all'interno di questo gioco, perché esiste un gioco che coinvolge la Federazione Russa e la Polonia, non c'è nessuna trattativa, nessun richiesta, nessun punto di vista del blocco, cosiddetto blocco mediterraneo, cioè Francia, Italia e Germania. È evidente che la Francia adesso, che dopo che ha perso tutta quanta l'Africa e ha perso la moneta, che è la cosa più importante, ha perso il franco africano, chiamiamolo così, i soldi che loro stampavano e gestivano per quei paesi africani di loro influenza. E quindi adesso Macron è arrabbiatissimo con Putin e addirittura ha spedito, si dice che abbiano spedito 2.000 soldati in Odessa e che spera o che fa di tutto perché ci sia uno scontro tra soldati francesi di varia natura e soldati o comunque forze armate della Federazione Russa per coinvolgere il resto, quanto se non della NATO, perlomeno dell'Europa, perché difficilmente gli americani in questo momento si stanno impegnando soprattutto per quanto riguarda la Cina, stanno preparando le condizioni per la Cina, per affrontare la Cina, perché la Cina è il loro avversario, il loro nemico in questo momento. Ecco, questo è quanto si prospetta, e o si trova una soluzione di questo tipo, però una soluzione di questo tipo è molto pericolosa. Perché? Perché non dimentichiamoci che ci può essere sempre la Sarajevo, ci può essere sempre la cosa che scampa di mano e poi non si riesce più a fermare. Questo è nelle possibilità. Ci sono tutti i presupposti perché scoppi la guerra, però si mantengono questi presupposti al margine. Però questo margine potrebbe essere superato anche da un fatto non controllato. Ecco, non dimentichiamo, ecco, quanto dicevo prima, che c'è una alleanza, cioè non alleanza, chiedo scusa, non alleanza, sicuramente c'è un tacito accordo tra la Federazione Russa e la Polonia. E ora la Federazione Russa ha all'interno dei territori del Donbass un esercito piuttosto rilevante e che sta continuamente avanzando. Però vi siete mai chiesti perché non sta travolgendo, ma sta solo avanzando? Perché non vuole andare oltre una certa linea che loro si sono già imposti, e mentre la Polonia a Leopoli e nella regione di Leopoli ha un intero corpo d'armata non con le insegne ucraine ma con le insegne polacche. Parte delle forze di polizia sono polacche a Lublino. E quindi di fatto già si sono spartiti i territori. Ecco, questo è, non vado oltre, adesso mi fermo qui perché se no non si riesce a seguire. Vi chiedo di approfondire quello che ho detto, di approfondirlo prendendo conto dei fatti specifici. Per quale ragione la Federazione Russa, adesso che ha tutti i presupposti per avanzare in maniera pesante, ancora l'esercito che è formato e strutturato in difesa. È strutturato in difesa, l'avanzamento è tipico di chi, essendo strutturato in difesa, avanza un po' alla volta, conquista dei piccoli territori un po' alla volta. Perché la Federazione Russa non può permettersi il lusso di travolgere tutto, fare entro 6-7 mesi richiamare sotto l'esercito le nuove reclute, 3 milioni di reclute, e poi lanciarle tutte nell'offensiva, perché questo creerebbe un tipo di destabilizzazione incredibile in tutta la Federazione Russa. La Federazione Russa non vuole questo, perché vuole essere in grado, una volta che ha raggiunto gli obiettivi del Donbass, della conquista del Donbass e mantenimento del Donbass e della Crimea, di fermarsi e di arrestare la propria avanzata e di consolidare una linea difensiva per impedire che ci sia una controoffensiva, non tanto ucraina che non sono in grado di farla, ma una controoffensiva di qualche paese del nord Baltico o sud o quello del sud Mediterraneo, che si potrebbe anche essere, perché non è detto che l'Estonia, la Lituania e la Lettonia siano in grado, si possono controllarle, non si possono controllare, quindi potrebbero loro creare dei problemi alla Polonia. La Polonia ha la necessità, se vuole conquistare quello che ha detto, quello che vuole conquistare, di tenere sotto controllo le tre repubbliche baltiche. Se lei non riesce a tenere sotto controllo le tre repubbliche baltiche, succede che cosa? Succede che può scoppiare lì proprio il conflitto. Ecco, poi ci andrei, penso che torneremo ancora su questo discorso e speriamo che nel frattempo non succeda l'irreparabile, perché se succede l'irreparabile ci siamo tutti dentro, Ci siamo tutti dentro e soprattutto l'Italia è all'interno, anche se fa di tutto per mantenersi così a galleggiare. Ecco, con questo vi saluto e vi invito a riflettere, studiare, capire e trarre voi le conclusioni. La nostra necessità è quella di sottrarsi a tutte le alleanze militari che ci sono e non aderire a nessun tipo di alleanza militare e cercare di organizzare un mondo dove ci siano il dialogo, il dibattito, gli aiuti e non ci siano un mondo che si basa soltanto sulla forza e sulla sopraffazione. Arrivederci a tutti.